Tracce.
E bentornati, buon pomeriggio con storie, voci e naturalmente memorie riscoperte dagli archivi RSI. Sara Tognola al microfono con voi fino alle 15. Simply Red, Something Got Me Started, per aprire questo pomeriggio insieme di ricordi, di commemorazioni come questa, perché è una storia vera e le storie vere cominciano spesso come le fiabe, con un bambino e un luogo preciso. Questa inizia ad Alessandria, il 5 gennaio del 1932, con un bambino di nome Umberto. Era figlio di un negoziante che forse non immaginava che quel bambino un giorno avrebbe trasformato i libri in labirinti e i labirinti immondi. Quel bambino cresceva tra corridoi di carta e pensieri medievali. A 20 anni, mentre gli altri collezionavano disillusioni o truccavano il motorino, lui collezionava Tommaso d'Aquino e la filosofia all'Università di Torino, dove si laureò nel 1954 con una tesi sull'estetica medievale. Era il primo capitolo del suo romanzo. Il Medioevo gli stava entrando in tasca per non andarsene mai più. Poi arrivarono gli anni 60, le antenne televisive sui tetti, e lui decise di studiare ciò che passava attraverso quelle antenne. Nacque così il suo amore per la semiotica, l'arte di decifrare i segni, i simboli, le storie nascoste. E in questo non era professore, era piuttosto un detective. La trama si infittisce nel 1971, quando contribuisce alla nascita del DAMS, Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, a Bologna, nel 1975, quando tiene la cattedra di semiotica. A quel punto il suo romanzo personale mescolava già filosofia, televisione, media, culture alte o pop, senza nessuna gerarchia. Ecco, non faceva distinzioni. I fumetti, e ne abbiamo proprio parlato ieri qui a Tracce, valevano quanto Aristotele, anzi a volte molto di più. Poi un giorno del 1980, lo scrittore del romanzo della sua vita decise di scrivere un altro romanzo, dentro al romanzo, Il nome della rosa. Un monastero, una biblioteca labirinto, un frate detective, libri che uccidono. È un thriller filosofico, un esperimento erudito, un gioco per lettori coraggiosi. Eppure il mondo se ne innamorò. Oltre 50 milioni di copie, film, serie, traduzioni ovunque. Ecco diventò agli occhi di molti lo scrittore del Medioevo. E lui invece rideva sotto i baffi, perché non c'era nulla di più contemporaneo del suo Medioevo. Il romanzo della vita continuava. Saggi come Apocalittici integrati e Il fascismo eterno, pagine che analizzavano la televisione, la cultura pop, la politica, i linguaggi. Ecco, era un intellettuale enciclopedico, ma con un'ironia che smontava tutto. Se avesse potuto, avrebbe piegato la realtà in forma di nota a piè pagina. E come ogni buon romanzo che si rispetti, c'è un colpo di scena finale. Nel 2015, quasi come una chiusura a specchio, Ecco pubblica Numero Zero, un romanzo sul giornalismo, le fake news, la fabbrica del consenso, un libro sul modo in cui le storie vengono inventate. Forse stava parlando anche di noi, lettori del mondo. E poi arriva il 19 febbraio 2016. Umberto Eco muore nella sua casa di Milano a 84 anni. La famiglia lo annuncia e la notizia rimbalza come un segno tra i segni, come un capitolo che si chiude ma che continua a illuminare la pagina successiva. Il funerale civile al Castello Sforzesco, migliaia di persone, silenziose, come lettori davanti all'ultima frase di un libro, per sempre amato. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round. Me open and I keep bleeding, keep. 14 e 17 minuti, qualcuno mi chiede la voce di Umberto Eco. Intanto, scusate, la mia sta andando via probabilmente perché sto raccontando di un personaggio così straordinario che ha davvero lasciato il segno. Ve ne ho parlato poco fa, ve ne parliamo ancora adesso. Se, d'accordo, abbiamo anche una traccia. Rispondo a due ascoltatori, un ascoltatore e un'ascoltatrice, a 10 anni appunto dalla sua morte, perché lo vogliamo ricordare così, in modo così approfondito. Beh, intanto un intellettuale che non ha solo scritto dei libri, perché ha insegnato, ci ha insegnato a leggerli e soprattutto ha insegnato a leggere il mondo. Lui diceva: il mondo è pieno di significati, il problema è che spesso non ce ne accorgiamo, ed è una frase che direi gli somiglia molto, perché questa non è più la sua vita raccontata come un romanzo, è la vita come lui ci ha insegnato proprio a guardarla. Quindi quasi un po' pensando al nome della rosa come un mistero da indagare, un testo quindi da interpretare, un labirinto da attraversare con la curiosità di chi non si ferma mai alla prima pagina. E oggi allora torniamo, e qui c'è la prima traccia, proprio a quell'epoca in cui il suo pensiero, il pensiero di Umberto Eco, si stava formando e diffondendo. È il 1973. Alfredo Barberi si incontra un Umberto Eco giovane, già acuto, già ironico. È un'intervista che ci restituisce proprio la voce viva di un intellettuale che sta già cambiando il modo di pensare e quindi anche di raccontare.
Finestra aperta sugli scrittori italiani. Umberto Eco.
Conosco Umberto Eco dal tempo in cui, brillante funzionario della televisione, collaborava con articoli molto cattivi, molto antivideo, ad un grande quotidiano milanese. Ricordo che portavi i pezzi personalmente e me li consegnava con fare circospetto, guardandosi attorno come un cospiratore. Ecco, penso che il gusto dello sberleffo, della beffa, dell'essere qualche volta altro da sé, Eco lo abbia nel sangue da sempre. Il suo primo libro, un suo primo libretto, era molto giovane, mi ricordo, era una sorta di storia della filosofia a fumetti, no? In cui, con uno humor che non era mai goliardico, erano presi per il bavero tutti i grandi pensatori. Umberto Eco è nato ad Alessandria nel 1932, lavora ora per una casa editrice e insegna semiologia a Bologna. È sposato, con figli, e vive a Milano in una grande casa carica di libri, direi fin troppo carica, a un quarto piano. Come ti è parsa questa presentazione? Se ti è garbato più o meno?
Ma vedi, essere definito cattivo è una cosa che mi dà sempre un'estrema soddisfazione, anzi è il mio modo di esercitare la bontà, la missione verso i miei simili. Ci sono due sfumature nella tua presentazione che mi hanno colpito. L'accenno a una grande casa può dare l'impressione dell'umanista letterato che vive così appartato dal mondo. La casa è grande appunto perché i libri altrimenti non ci stanno, in quella precedente sono stato sfrattato con concorso del genio civile perché pareva che le librerie facessero collare i muri, e quindi non denota affatto un'umbratile natura di pensatore casalingo. Di solito riesco a pensare bene in autostrada, tranne incidenti come quello che mi è successo 2 giorni fa, ma non per colpa mia, perché penso stando attento allo stesso all'autostrada, e questo è un grosso problema di come essere pensatori in un mondo contemporaneo. L'altro accenno è quello a un remoto fatto appunto del 55 o giù di lì, quando lavorando alla televisione, per l'ovvia condanna che ha l'intellettuale contemporaneo, no, i suoi maggiori durante l'Ottocento dovevano fare i precettori del figlio di un duca, oppure correggere bozze in una soffitta, mentre invece gli intellettuali contemporanei sono condannati a correggere opinioni in grossi uffici studi. Dicevo, quell'episodio si è riferito a un tentativo che ho fatto, e se ben ti ricordi si è trattato di un articolo solo, di cercare di giudicare l'ambiente in cui vivevo standoci dentro e cercando di nascondermi. Cercando di nascondermi semplicemente perché c'era una regola interna che in quel periodo impediva ai funzionari televisivi sia di firmare trasmissioni che testi critici sulla televisione. La conclusione è che poi ho lasciato l'attività di funzionario televisivo proprio perché una componente essenziale della cattiveria e della malignità è il pubblico riconoscimento. Commettere un crimine senza che nessuno lo sappia è una cosa veramente triste, quindi di solito preferisco colpire in modo che il nemico nello spirare sappia chi l'ha colpito.
E questa è proprio l'impronta di Umberto Eco, qui ascoltato in un servizio del 1973. Noi l'abbiamo ricordato a 10 anni dalla sua morte, il 19 febbraio del 2016. Lui diceva spesso che il dubbio è salutare, ed è forse il modo più bello per ricordarlo oggi. Un pensatore che ci ha insegnato a non smettere mai di cercare significati anche dove sembrano nascosti o negati anche. Sono le 14:27 minuti, siete sempre a Tracce, ne abbiamo ancora tre da ascoltare, da rivivere insieme, perché oggi, 19 febbraio, ma del 2016, non segna soltanto la scomparsa di Umberto Eco, perché quel giorno il mondo della letteratura perde anche Harper Lee, l'autrice che con un solo romanzo ha cambiato per sempre il modo di raccontare prima di tutto l'infanzia, poi la giustizia, l'America profonda. Il buio oltre la siepe non è solo un libro, è uno sguardo affidato a una bambina, scout, capace di vedere ciò che gli adulti non sanno più riconoscere, il coraggio, il pregiudizio, la verità. Harper Lee ha scritto di razzismo, di empatia, di crescita, ma l'ha fatto con una limpidezza che ancora oggi sorprende leggendo questo suo libro. E adesso noi la ricordiamo quel romanzo che continua a parlare a generazioni diverse. Lo facciamo con un documento del 26 giugno 2009. C'è l'incipit per voce di Antonio Ballerio, de Il buio oltre la siepe, seguito dalla voce di Gregory Catella che ne illustra temi e significati.
...365 libri da leggere prima di morire.
Jane, mio fratello, aveva quasi 13 anni all'epoca in cui si ruppe malamente il gomito sinistro. Quando guarì e gli appassirono i timori di dover smettere di giocare a palla ovale, Jane non ci pensò quasi più.
Il buio oltre la siepe è un appassionante romanzo di formazione di Harper Lee, una scrittrice americana cresciuta in Alabama nel periodo tra le due guerre mondiali, quando negli stati del sud era ancora vivo il ricordo della schiavitù dei neri. Nel suo romanzo, Harper Lee ha trasfigurato i ricordi delle esperienze vissute da bambina accanto al padre avvocato e al fratello maggiore. Luogo dell'azione, l'immaginaria contea di Maycomb, nel sud degli Stati Uniti, negli anni che seguono la Grande Depressione. Atticus Finch è un avvocato che assume la difesa di un nero in un processo per violenza carnale. È un incarico delicato, perché gli abitanti della cittadina non sono pronti ad accettare che un uomo rispettato della comunità assuma la difesa di un nero, un miserabile, in cui è facile individuare il capro espiatorio. Contro questa conclusione già scritta, Atticus presenta ai giurati in tribunale le prove a discarico del suo assistito, per fare leva sul loro senso morale, ma deve resistere all'opposizione malevola dei suoi concittadini, agli attacchi nei suoi confronti che diventano sempre più espliciti. Tutta la vicenda è vista attraverso gli occhi della piccola figlia di Atticus, Scout, che oppone uno sguardo incantato alla crudezza e atrocità dei fatti narrati. Quello che si costruisce attraverso le pagine è un mondo in cui gli adulti buoni si dividono da quelli cattivi, e tutto quello che è indicibile e spaventoso è confinato nella casa che sorge di fianco a quella dei protagonisti, nella quale i bambini sono convinti che sia rinchiuso un essere deforme. La casa, che tiene prigioniero chi è al suo interno e rappresenta un pericolo per chi sta fuori, la casa stregata, che fa paura e attrae allo stesso tempo. Ma non si tratta di un libro horror. Nel corso del romanzo, la rappresentazione fiabesca e manichea della realtà nei giochi dei bambini lascia spazio a una realtà più sfumata e contraddittoria. Attraverso il processo e gli avvenimenti a esso legati, Scout imparerà ad accettare i chiaroscuri che caratterizzano l'animo degli uomini. Decisivo si rivelerà, in questo senso, l'incontro con l'uomo rinchiuso nella casa, Arthur Boo Radley, il cui splendido soprannome, Boo, affibbiatoli dai bambini, ne rivela tutta la forza misteriosa e spaventevole. Boo lascia il suo nascondiglio per salvare Scout e il fratello Jem dal cattivo Bob Ewell, che minacciando i due fratelli voleva condizionare l'operato di Atticus. E il lettore si rende conto con sorpresa e godimento grandissimo che tutto il libro mirava a quello, a tirare fuori Boo dalla casa in cui era rinchiuso, per farlo incontrare con Scout e con i bambini, con tutti i bambini, anche quello che è dentro il lettore. Per guardarlo negli occhi e rivolgergli la parola con naturalezza, come se si trattasse di un vecchio amico da prendere per mano per incamminarsi lungo la strada della vita. «Ciao, Boo», dice infatti Scout, quando si trova di fronte la persona che fino ad allora ha popolato i suoi sogni di paure e fantasmi. Nell'affermazione di Lee come scrittrice ha giocato un ruolo importante l'amico d'infanzia Truman Capote, con cui aveva collaborato alla stesura di A Sangue Freddo nel 59.
...365 libri da leggere prima di morire.
Tra cui quello di Harper Lee, Buio oltre la siepe. Harper Lee l'abbiamo ricordata perché la scrittrice scompare 10 anni fa, muore 10 anni fa, e qui l'abbiamo ricordata in un frammento che ci riporta dentro la forza luminosa del suo unico, però gigantesco, bellissimo, anche solo sentire adesso questo racconto di Gregory Catella è commovente. Un libro che nel 1962 diventò anche un film per molti, mi ci metto anch'io, indimenticabile, con magnifico Gregory Peck nei panni di Atticus Finch, un ruolo che gli valse l'Oscar e che ancora oggi è considerato uno dei volti più nobili della giustizia al cinema.
Mi sembra di volare, che se sono ancora qui, e scusa se ti faccio male, se me ne vado via così, e mi riprendo i sogni, le speranze, le illusioni, tutto quel che sai di me. Comincio a vivere e volo così, a braccia aperte tra le nuvole, volo così, nell'aria terza senza limite, volo nell'anima di queste notti tenere. Volo più in alto e mi respiro l'impossibile.
Non ho niente contro il matrimonio, è che penso che l'uomo e la donna siano le persone meno adatte a sposarsi. Questa è l'ironia gentile, disarmante e profonda di Massimo Troisi, e qui si riconosce già da una battuta così. Troisi, nato oggi nel 1953, oggi abbiamo diversi compleanni da festeggiare, aveva proprio quella o questa capacità rara, quella di far sorridere mentre toccava il cuore. Un comico che non alzava mai la voce, un autore che lavorava per sottrazione, un napoletano che ha portato nel cinema un modo diverso di essere Napoli, lieve, vagamente malinconico, anche senza vagamente malinconico, sicuramente universale. Negli anni 90, poco prima di quel canto d'addio che fu Il Postino, Troisi rifletteva spesso sulla sua città, sulla sua eredità culturale, su ciò che significa appartenere a un luogo che ti forma e ti supera allo stesso tempo. E allora oggi riascoltiamo la sua voce con piacere, con grande piacere. È una testimonianza del 1992, un frammento dedicato proprio a Napoli e alla sua eredità napoletana, dove Troisi parla con lucidità e delicatezza e rispetto del legame con la sua terra e con il suo pubblico.
Ma io non mi sento mai rapportato ai napoletani, io mi sento napoletano, che è diverso, che ti leva dall'imbarazzo della bandiera o dei comunicati o delle cose. Io sono napoletano, non l'ho già dimostrato a nessuno, non l'ho già spiegato a nessuno, e voglio dire, essere oggetto di critica o di cose va bene, perché va bene criticare, voglio dire, ma non c'è manco bisogno di fare tavole rotonde, simposi per difendere i napoletani, cioè, mi pare che ci difendiamo benissimo, mi pare che non abbiamo bisogno di quelli che ci criticano anche in modo esagerato, razzistico o quello che sia, va bene così.
Fratelli d'Italia, l'Italia si desta del municipio, si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma che schiava di Roma e di Lagrio. Ci tengo proprio particolarmente a questo qua, l'ho scritto in un momento così, no, di che mi piaceva la fratellanza, così.
Cioè, se Troisi fosse nato a Milano, per esempio, sarebbe stato lo stesso Troisi?
Ma non lo so, io non credo tanto a sta cosa che uno nasce... Certo, sarei stato completamente diverso, o forse non sarei stato nemmeno Troisi, perché a Milano sarei stato Ambrosin o qualcosa del genere, però... Voglio dire, non bisogna nemmeno diminuire, un napoletano canta bene, vabbè grazie, è di Napoli, recita bene, vabbè grazie, è di Napoli. No, insomma ci vuole comunque, perché poi voglio dire, Dario Fo è un ottimo attore, non è napoletano.
Ma perché parli sempre napoletano?
Perché è l'unico modo, insomma, in cui so parlare, veramente, no, anzi, mi sto sforzando di parlare italiano, perché siamo in televisione,
dai,
sai.
Dai, non ti riesce bene.
No, è proprio l'unico, io penso in napoletano, sogno in napoletano.
Ogni tanto non lo capisco, ma in linea generale mi ci trovo bene.
C'è l'interprete.
Mi fa anche rabbia, perché parla questa lingua misteriosa, bellissima, poi magari sembra che dice delle cose eccezionali, io cretino non le capisco, però, capito?
Massimo, dietro di te c'è una enorme ombra, quella di Totò. È difficile naturalmente togliersela dalle spalle, di dosso.
No, ma a me pare pure abbastanza irriverente proprio fare su paragone, ma non lo dico per modestia, perché non si fa, cioè, un paragone con Totò, con Edoardo, che è gente che cioè, è stata 30 anni, 40 anni a lavorare, cioè, quindi ci ha lasciato un patrimonio.
Edoardo De Filippo, che ti ha insegnato?
Molte, cioè, la grandezza poi di uno grande sta nell'insegnare inconsciamente. Perché dal momento in cui uno grande insegna coscientemente, è uno diventa imitatore.
Qual è il primo pensiero che ti viene in mente ricordando Totò?
Ma a parte di tutte le cose solite di Totò, che chiaramente che è, mi viene sempre di associarlo alla critica. Perché penso che la gente in fondo l'ha sempre amato, da allora, adesso, così, mentre l'unica cosa che c'è stata è stata con la critica. Quindi io penso a questa cosa, insomma, rispetto alla critica, rispetto a Totò, con la critica, che non sarà vero sta cosa che ogni attore dopo morte viene rivalutato e viene ricordato, certamente no, però è vero che ogni critico dopo morte viene dimenticato.
Il grande, no, non ti dimenticheremo mai Massimo Troisi. Oggi l'abbiamo ricordato perché è il suo compleanno. Lui è nato il 16 febbraio del 1953. Avete sentito anche la voce a un certo momento di Marcello Mastroianni. Questo era un collage di voci di Massimo Troisi presi da diversi servizi del 1992. Una voce che parlava piano, sì, ma arrivava lontano. Napoli per lui non era solo una città, era un modo di sentire, come tanti napoletani, di guardare il mondo in un certo modo, di sbieco, con quella delicatezza che nei suoi film diventava sicuramente sorriso, diventava anche pudore e a volte anche ferita. E adesso alle 14:43 minuti riapriamo la pagina dei compleanni. Oggi ne abbiamo scelti tre. Il secondo è un compleanno musicale, quello di Smokey Robinson, nato il 19 febbraio del 40, quindi oggi compie 86 anni, fondatore dei Miracles e protagonista della galassia Motown, è autore di classici immortali e qui abbiamo una bella traccia, The Tracks of My Tears, cioè le tracce delle mie lacrime, considerato da Bob Dylan uno dei più grandi poeti americani. Smokey Robinson and the Miracles, compleanno oggi, ma adesso ne abbiamo un altro. Abbiamo detto che ne abbiamo tre oggi da festeggiare, di cui due musicali. Festeggiare un compleanno vuol dire raccontare un'altra storia vera, la storia di una voce che non nasce sotto i riflettori, ma nei locali di provincia, tra i tavoli dei piano bar, dove si canta vicino alle persone, si impara anche a leggere i loro silenzi. Oggi, nel 1956, a Piacenza nasce Marina Fiordaliso. Da giovane si forma proprio così, notte dopo notte, interpretando le canzoni di Luigi Tenco, e probabilmente è lì che matura quel timbro ruvido e caldo, quasi blues, che diventerà un po' la sua firma. Poi arriva il momento in cui la strada cambia. Nel 1981 si presenta a Castrocaro e qualcuno finalmente si accorge di lei, e l'anno dopo a Sanremo conquista il premio della critica, e da lì inizia una carriera fatta di canzoni diventate in parte memoria collettiva, come oggi, questa mattina, abbiamo ascoltato qui sulla Rete 1 Non voglio mica la luna. Noi ve ne proporremo un'altra, ma se ricordate anche Fatti miei, Se non avessi te, Cosa non farei. Fiordaliso però non è solo una cantante, è un interprete che porta nelle parole tutto ciò che ha attraversato, e oggi io ve la ripropongo in un incontro curato da Alex Kalachov del 30 marzo 2002, dove racconta la sua storia e il suo modo di stare nella musica.
Big Melody. A tutti un cordiale saluto. A Big Melody quest'oggi abbiamo un ospite che da tanti tanti anni ascoltiamo, con tutta una serie di successi piazzati già dalla fine degli anni 80, poi attraverso gli anni 90. Parliamo di Fiordaliso. E le diamo il benvenuto, ciao.
Ciao, ciao Alex, finalmente, era già un po' di tempo che non venivo più nella Radio Svizzera, mi fa piacere esserci ritornata.
E ci fa piacere anche a noi ritrovarti, anche perché, come dicevo, ti ascoltiamo davvero spesso con quelli che possiamo definire ormai sono i tuoi classici, no?
Sì, devo dire che avendo partecipato a 9 Festival di Sanremo, comunque sì, specialmente negli anni dagli 80 ai 90 sono tutti, oramai sono diventati dei classici per la musica leggera italiana. Io però non la sono classica, te lo dico, così cominciamo subito con l'intervista nel modo giusto.
Ma certo. No, tra le altre cose, Sanremo, sei tornata dopo ben 11 anni di assenza.
Sì, 11 anni di assenza perché non trovavo la canzone giusta. Io purtroppo non sono una cantautrice, sono una cantante interprete, e la canzone non c'era, e così ho preferito aspettare, anche con il rischio magari di non ritornarci più. Però quando poi ho trovato la canzone meravigliosa, secondo me, di Bigazzi Falagiani, mi sono presentata a Sanremo e mi hanno preso, insomma.
Ecco, perché per un interprete il vero problema è sempre di trovare la bella canzone, la canzone giusta. Poi Sanremo ha anche le sue esigenze, credo, per cui non va bene qualsiasi canzone, ma ci deve essere la canzone particolare. Con quale criterio, in fondo?
Ma dunque, secondo me Sanremo può andare anche con la canzonetta, però non era il mio caso. Io non ho più 15 anni, cioè, almeno per come la penso io, da potermi presentare con una canzonetta come ti può essere il ballo del qua qua. E avevo voglia di raccontare delle cose, avevo voglia di, insomma, avevo voglia di donare delle emozioni, come ho fatto con altri brani che avevo presentato a Sanremo. Allora, se trovavo una canzone che mi dava quello che volevo, andava bene. Se però io non la trovavo, in questi 11 anni non trovavo niente di tutto questo. Poi quando l'ho trovata, abbiamo rischiato, perché poi c'era anche il rischio che magari non venivi nemmeno presa poi nei 20 partecipanti. Io so che si sono presentati più di 300 candidati a quest'anno Festival di Sanremo, e anche dei personaggi molto grossi che sono stati esclusi, per cui devo dire che Pippo ha veramente scelto solo le canzoni e senza stare a guardare chi le interpretava, e io sono stata fortunata ad avere una bella canzone.
Ecco, quello che tutti abbiamo notato quest'anno è che Sanremo, forse ancora più del passato ormai, sta diventando uno spettacolo, un gran varietà, no? Le canzoni quasi quasi rischiano di passare ormai in secondo piano. Anche tu hai avuto questa sensazione, come ti sei trovata?
Ma è un po' di anni che ho questa sensazione, devo dire che forse quest'anno si è cercato di rivalutare di più le canzoni, ma oramai Sanremo è diventata un po' come una festa di piazza popolare, no? È come Natale e Pasqua per gli italiani e c'è Sanremo. Ormai non la puoi più cancellare dal calendario. Io sento che ogni tanto parlano che vogliono togliere Sanremo, parlano male tutti di Sanremo, però chissà perché poi quando c'è Sanremo si mobilita la stampa, si mobilita la televisione addirittura un mese prima e poi se ne sentono gli echi ancora per tempo a venire.
E qui era Fiordaliso che oggi compie 80 anni nella sua voce del 2002, una voce che non ha mai avuto, abbiamo sentito un po' in questo servizio, in questa edizione di Big Melody, non ha mai avuto paura di graffiare o di farsi graffiare. Ascoltiamo Il mare più grande che c'è, I Love You Man, ed è uno dei brani anche rappresentativi, forse meno ascoltati, della Fiordaliso degli anni 90. Pubblicata nel 1991, è stata presentata al Festival di Sanremo, dove si è classificata al 12° posto. Il mare più grande che c'è.
Guardo la mia vita, non mi accorgo che ho nascosto dentro di me il mare più grande.
Avete ragione e io prima di tutto mi devo scusare con Fiordaliso. Ho detto oggi compio 80 anni, no 70, chiedo venia, chiedo venia. E oggi abbiamo però ritrovato, siamo in coda a questa edizione di Tracce, abbiamo ritrovato alcuni fili del nostro archivio RSI, la voce giovane di Umberto Eco del 1973, a 10 anni dalla sua scomparsa, la delicatezza intensa di Harper Lee e del suo meraviglioso Il buio oltre la siepe, tra romanzo e anche cinema, ricordiamo Gregory Peck, e infine la storia vera, ruvida e luminosa che abbiamo appena sentito. Mi scuso ancora con Fiordaliso che oggi compie 70 anni, 70, una voce che nasce dai pianobar e diventa una firma della musica italiana. Io vi do appuntamento a domani dopo le 14, adesso dopo la pagina informativa delle 15, una nuova edizione di Passaggi con la voce di Isabella Visetti.
Tracce.